Allora, finora Dante era stato nell'antipurgatorio, una zona della montagna del purgatorio riservata a coloro che si erano pentiti all'ultimo momento e non avevano quindi diritto di accedere al purgatorio vero e proprio, dove ora finalmente Dante è entrato. I due pellegrini salgono per una pietra fessa, quindi per un sentiero che è scavato proprio nella roccia, e sale in modo molto ripido, per cui occorre anche un'arte. Qui si conviene usare un poco d'arte. Sale come un'onda, quindi a zigzag, ed è molto impervia questa salita, tanto che impiegano tantissimo tempo prima di uscire da quella cruna. Ricorda un po' l'immagine, la metafora della difficoltà di entrare nel regno dei cieli. Prima che noi fossimo usciti da quella strettura, la luna, già scema, perché sono passati più di 4 giorni dal plenilunio, giunse all'orizzonte e tramontò. Quindi, secondo i calcoli, questo tramonto della luna sarebbe dovuto avvenire 4 ore e mezza dopo il sorgere del sole, quindi alle 10:30 del mattino. Finalmente arrivano su questo ripiano, io stancato e amendue incerti. Ecco la notazione sulla stanchezza dovuta alla fatica della salita. Dal punto di vista spirituale, diciamo, è la stanchezza di chi affronta per la prima volta il primo ostacolo alla purificazione, alla purezza e alla libertà. Il primo ostacolo è rappresentato dal riconoscimento della propria inclinazione malvagia, che abbiamo dentro tutti, malvagia. Uno quando parla di malvagio pensa a qualcosa di terribile. No, è un'inclinazione un amore mal riposto, un amore verso di sé mal riposto. Ecco perché è scavato nella roccia questo sentiero, perché dobbiamo scavare dentro di noi per trovarlo, questo male che è più difficile, ed è quello della superbia, cioè è il proprio io che vuole affermarsi a tutti i costi, schiacciando gli altri. Sono incerti nel cammino perché si trovano nella piena solitudine. D'altra parte, dopo lo scavo dentro di sé, è chiaro che ci si trova assolutamente soli. Tuttavia, guarda il cammino che gli si prospetta, la via che gli si apre davanti, ed è ampia, 3 volte un corpo umano, e larga quindi quasi 5 metri. Come dire, insomma, che la prospettiva è ampia, è la libertà. E infatti dice: quando fummo liberi e aperti. E dobbiamo ricordarci sempre che la prospettiva è la libertà. Mentre cammina, guarda il lato del monte che sale verso l'alto e scopre che è di marmo candido e intagliato, adorno di intagli che farebbero invidia a Policleto. Ecco, comunque sono dei bassorilievi o altorilievi, per cui la stessa natura è superata, non solo Policleto, ma la natura stessa è superata in perfezione. A quel tempo l'arte migliore era quella che imitava la natura. Qui la natura addirittura è superata, perché questi intagli sono fatti da Dio. E qui si nota la prima scena, e l'idea è: quando io vedo questa scena scolpita, i miei sensi si confondono. E direi che tutto il canto è basato su questa confusione dei sensi. I sensi non servono più a vedere la verità. La verità supera la capacità dell'uomo di vedere e di sentire e di udire. Quindi i sensi sono assolutamente superati. Ci sta dicendo che per arrivare alla vera comprensione della colpa e della pena, bisogna superare i sensi, bisogna superare la nostra sensibilità ed entrare davvero dentro di noi, scavare dentro di noi e arrivare all'essenza spirituale. Da notare poi la grandezza poetica di Dante, dimostrata anche in questa occasione, nel trovare l'espressione poetica adatta per indicare questa realtà, psicologica, spirituale, morale e addirittura ultraterrena. L'immagine che gli si presenta è quella dell'Annunciazione, l'angelo che viene col decreto della pace tra Dio e l'uomo, sembra quasi dire suavemente Ave o Maria, e la Madonna che è quella che aprì l'amore, permise all'amore di Dio di entrare nella sua creaturalità e quindi aprì la speranza all'amore, alla pace con Dio, e sembra dire, ecco l'ancella di Dio, come una figura si suggella nella cera, come con quella, insomma, nettezza e precisione con cui un suggello imprime la sua figura nella cera. Virgilio lo sprona, il dolce maestro, a guardare oltre, e allora lui procede e guarda dietro a Maria, vede un'altra scena impressa nella roccia, nel marmo era intagliata la scena del re Davide che canta e danza davanti all'arca trasportata dai buoi, quell'arca a causa della quale l'uomo teme di assumersi un incarico o dei compiti che non gli sono stati affidati da Dio. Allude all'episodio di Oza, che, vista l'arca vacillare, mise una mano per trattenerla e fu fulminato. Perché? Perché è stato presuntuoso, ha pensato che il suo aiuto fosse necessario, invece non aveva questo compito, quindi si era arrogato un compito che non gli era stato affidato da Dio. Ecco, l'aveva fatto magari in buona fede, però certo l'esempio è di presunzione. Tornando alla scena, Dante vede intorno all'arca tante persone divise in 7 cori che cantano, e di nuovo i sensi vengono confusi. Infatti Dante sente addirittura il canto, sente il profumo dell'incenso, e l'esempio di umiltà rappresentato in questa scena è dato dal re che precede l'arca santa trescando alzato, cioè alzandosi le vesti e ballando come gli altri, e in questo era più e meno che re. Più e meno perché nello stesso tempo aveva l'abito sacerdotale, quindi era un sacerdote, era quindi più che un re, ma era anche meno che re perché appunto ballava in modo sconveniente alla sua carica. Tanto che la moglie Micol, da una finestra, guardava come una donna dispettosa e trista. Cioè c'è questo esempio contemporaneamente di umiltà del re e di superbia di Micol, la quale verrà poi punita per questa sua superbia con la sterilità. Ma ancora più ampia è la parte dedicata a un'altra scena che risale a una leggenda. Secondo una leggenda medievale, il Papa Gregorio Magno aveva pregato tanto Dio che l'imperatore Traiano venne richiamato in vita in modo da potersi convertire alla fede cristiana e poter salire al cielo. Questo grazie alla sua fama di uomo giusto e pio. E questa fama di essere giusto risale a un'altra leggenda a cui fa riferimento Dante, e cioè che si era fermato ad ascoltare una vedovella mentre stava per partire per la guerra, quindi circondato da tutti i suoi cavalieri e dalle insegne che sventolavano, non si era offeso per l'interruzione da parte della vedovella, anzi l'aveva ascoltata, e alla fine poi, dato il colloquio che Dante riferirà per esteso proprio, nonostante sia in marmo però le parole sembrano uscire, si fermerà e farà giustizia, e il verso fondamentale è giustizia vuole e pietà mi ritiene. Dopo la visione di queste scene, Virgilio lo incita a guardare oltre e a vedere chi si avvicina. Prima di presentare la pena a cui sono sottoposti i superbi, Dante invita il lettore a non distogliersi dal buon proposito di fare penitenza e di purificarsi per la pesantezza della pena. Da notare che è proprio pesante la pena, pesante proprio fisicamente. Questi animi, questi penitenti sono schiacciati da massi più o meno grossi, ma sostanzialmente enormi, e quindi procurano una fatica incredibile. Sono tutti contratti, sono tutti proprio. Insomma, noi che abbiamo un po' eliminato la fatica fisica, non riusciamo forse a capire la pesantezza di questa fatica fisica, che costringe questi anche a una smorfia di dolore, e prima di tutto a muoversi chiaramente in modo lentissimo, e poi avere questa smorfia di dolore che procura dolore solo a vederla. Simile, ecco un altro riferimento all'arte, alle cariatidi, a quelle figure che sostengono i solai. La vista di questa pena e di questa costrizione a guardare per terra e a vedere solo un piccolo spazio di fronte a sé spinge Dante a un'apostrofe contro la superbia, contro i superbi cristiani, che sono dei miseri lassi, che sono dei poveretti, dei infelici, che credono di andare avanti e invece retrocedono. Credono di essere chissà che, invece sono solo vermi. Non tanto l'essere umano è un verme, ma è il superbo che deve giustamente considerarsi un verme. Niente li distingue dagli altri esseri umani. Sono esattamente simili a noi. Non vi accorgete voi che noi siamo vermi, non nel senso negativo, ma perché abbiamo un destino comune, quello di entrare nel regno dei cieli come delle farfalle rispetto all'umanità che, insomma, invece è terrena. Se ci si limita a guardare l'orizzonte terreno, si rischia di rimanere, dice Dante, come dei vermi a cui è mancata la trasformazione. Insomma, è un continuo invito a guardare in alto, a guardare agli ideali, in questo caso agli ideali di giustizia e di pietà, che rendono gli uomini uguali, profondamente solidali tra di loro, non certo uno superiore all'altro e uno che disprezza l'altro, lo schiaccia e lo annienta. Quindi l'invito è proprio a riconoscere queste alte qualità che però uno deve saper ritrovare in sé dopo un percorso di purificazione e al limite anche di penitenza. Questo è l'insegnamento di tutto il canto, trovare quell'atteggiamento corretto, giusto, di rapportarsi agli altri, oltre che a Dio, ovviamente, però anche nel rapporto con gli altri, se tu non segui questo giusto senso di sé, ma anche senso degli altri, e quindi il rispetto per l'altro, creerà il vuoto intorno a te. Quindi il superbo rimane profondamente solo, crede di essere chissà chi, e quindi gli altri non sono mai alla sua altezza e adeguati a lui, e quindi con loro non riuscirà mai a trovare una comunicazione vera. Questo pensa il superbo. E quindi non solo diventa antipatico, ma davvero crea dentro di sé la solitudine. E mentre il rapporto corretto è quello dell'umiltà, che non è umiliarsi, disprezzarsi, strisciare, ma è quello di riconoscere magari la propria debolezza, il proprio bisogno, mantenendo la propria dignità e riconoscendo quindi magari il potere dell'altro che è maggiore, magari la bravura maggiore, ma non per questo svilendosi, insomma, quindi rispettando comunque se stessi. Dalla parte invece del più forte, sia intellettualmente, sia politicamente, da tutti qualunque punto si veda, occorre il contrario della superbia, quindi il riconoscimento della dignità dell'altro, del più debole. Questi sono i messaggi bellissimi che Dante ci propone, ma per vivere bene anche noi, fra di noi, e per instaurare dei rapporti corretti fra noi e ovviamente verso Dio. Verso Dio, l'umiltà è quella di riconoscere invece il proprio limite. Noi siamo esseri umani, sappiamo che Dio è l'essere perfetto, è la vita nella sua espressione migliore dell'amore e della perfezione, di un amore totale, e quindi noi ci sentiamo limitati, questo nei confronti della divinità. Questo è il rapporto giusto, non potersi mettere non certo in competizione con Dio, ma riconoscere la propria natura umana.